Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata, qui su Radio Bandiera Nera.
Ambrogio?
Signore?
Avverto un leggero languorino, ma mia non è proprio fame, è più voglia di...
Fastidio.
Qua la fiaba se fa lunga.
Ho già chiamato per il sabato sera. Non so se chiamavo gli
addetti.
Chiamavo gli addetti.
La via del fastidio, come dice il buon Simone, quindi...
È evidente, ragazzi.
Anche noi seguiamo la via del fastidio.
Ciao a tutti cari amici, benvenuti a questa nuova puntata quasi autunnale della nostra consueta rubrica Non solo botte, targata la disperata qui su Radio Bandiera Nera. Oggi riprendiamo un argomento che avevamo lasciato qualche puntata fa con l'amico Johnny Puttini. Ritorniamo a parlare di wrestling. Abbiamo ospite Luke Zero, un praticante molto conosciuto nel settore. Ciao Luke.
Ciao a tutti.
Io ti ho presentato con il nome d'arte Al Secolo, tu sei?
Io sono Luca Pellichero.
Vuoi parlarci dal punto di vista di un praticante? Noi avevamo intervistato Johnny Puttini, che è un allenatore, un cronista. Oggi invece abbiamo il piacere di sentire da di dentro com'è la vita del praticante. Come ti sei approcciato tu a questa disciplina?
Allora, come qualsiasi atleta, mi sono avvicinato a questa disciplina guardando il wrestling in TV con i genitori, perché data la mia età, che adesso ho 28 anni, in TV davano SmackDown su Italia 1 e su Sky mi davano Raw, quindi io guardavo assiduamente tutti e due, entrambi. Poi di recente, data la scomparsa di mio nonno, non causa al Covid, voglio precisarlo che almeno quello non l'ha preso. Seguivo anche da piccolo, racconti di mia mamma, il wrestling con lui, quindi ce l'ho proprio dentro di me. Quindi un'altra cosa per cui devo ringraziarlo, scusami per la parentesi, ma ci tengo molto a dirlo. Niente, ho iniziato circa 7-8 anni fa in quel di Mantova, in un paesino sperduto verso Brescia, per una federazione che era la più grande d'Italia. Ho iniziato, però appunto essendo un polo piccolo eccetera, mi sono spostato prima a Milano e poi, quando il wrestling ha iniziato a espandersi ancora, sono rispostato a Mantova e poi successivamente adesso a Modena, dove sono il campione delle regioni Viva.
Quindi hai conseguito anche un risultato interessante.
Sì, sono stato il campione, primo campione delle regioni Viva e col suo primo regno, e sono tuttora campione. Quindi sì, sono molto soddisfatto di questo risultato.
Una domanda così anche per dare un'idea ancora più approfondita dell'approccio che hai avuto con la disciplina. Quando tu appunto guardavi gli incontri ed eri più giovane, chi era il tuo eroe preferito? A chi è che ti sei ispirato come stile?
Beh, ce ne sono talmente tanti che dirtene uno su due piedi è difficile. Certo è che se devo dirti un nome ti direi Chris Jericho. Lui è stato proprio il mio chiodo fisso, il mio idolo, e a lui anche inconsciamente copio molto lo stile, prendo spunti, me lo sento dire molto spesso anche da critici del settore, quelli che fanno le recensioni, che hanno visto un po' di tratti del genere, quindi penso di averlo assimilato ancora guardandolo da piccolo. E guardavo molto anche Eddie Guerrero da piccolo insieme a mio padre, poi la tragica scomparsa, quindi un capitolo nero da lì. Il wrestling in Italia è imploso da lì. Insomma, sappiamo tutti dopo cosa è successo.
A cos'è che ti sei ispirato particolarmente? Diciamo, cos'era che ti colpiva nello stile di questi due lottatori? Qualche tecnica in particolare? Il modo di condurre poi gli incontri? O la parte spettacolare? Diciamo, cos'era che ti ha...
Allora, per entrambi direi il carisma. Perché Eddie Guerrero, soltanto quello che diceva io aumento, io rubo e io ottengo la vittoria, era qualcosa di... cioè che lo faceva in un modo che ti faceva innamorare di lui nonostante fosse un heel, come diciamo noi, un cattivo. Quindi lì dicevo, ma come fanno tutti ad adorarlo nonostante lui imbrogli? Quindi quello lì mi è sempre piaciuto. Jericho invece più per la tecnica e perché è una rockstar, è davvero tutto, 360 gradi, podcast, libri, attore, rockstar, wrestling, è una macchina da guerra, quindi quello lì io ci sono sempre rimasto, non male, però sempre da dire, ma come cavolo fa ogni volta a fare sempre meglio.
Tu prima ci stavi parlando appunto del fatto che ti alleni con la Viva Wrestling. Io faccio sempre riferimento, scusa, non è per arteriosclerosi, ma diciamo che è la prima puntata che abbiamo dedicato a questo settore, per cui faccio riferimento a quella. Quando parlavamo con Johnny Puttini la scorsa volta, ha posto l'accento sul fatto che la Viva Wrestling ha questo grande merito, ai miei occhi, penso anche agli occhi di chi ci ascolta, di diffondere uno stile, una realtà italiana, di dare qualche bella pennellata tricolore al mondo del wrestling. In cosa tu vedi delle caratteristiche peculiari nella scena italiana del wrestling rispetto, per esempio, a quella americana, a quella internazionale?
Beh, diciamo che la differenza più grande sta appunto nei numeri, nel senso, il wrestling in America o in Giappone o anche in Inghilterra, non direi che è come il calcio in Italia, però diciamo come un basket o una pallavolo, quindi è seguito alla grande, quindi è molto radicato. E in Italia purtroppo c'è stato quel boom in cui, non ricordo i numeri esatti, però l'Italia era uno dei paesi che lo vedeva di più al mondo, aveva raggiunto quasi anche l'America quando c'era nel 2000, adesso non voglio sparare un anno a caso, mi sembra 2002-2003, quell'anno lì in cui c'era su Italia 1, con la tragica morte di Benoit e lì suicidio eccetera di Eddie Guerrero, così lì i numeri sono calati, ne ha risentito anche il wrestling in Italia e purtroppo è successo quello che è successo, insomma siamo passati dalla serie B alla serie all'eccellenza direi, o alla promozione, e adesso stiamo cercando di risollevarci, vediamo degli ottimi risultati sul canale YouTube della Viva. Potete vedere la serie Viva il Wrestling, tanti episodi stanno per uscire poco prima dello show del 12 settembre e lì vediamo ottimi risultati, insomma la gente lo cerca ancora il wrestling, abbiamo notato, e noi stiamo cercando di portare quel qualcosa in più che la gente segua, perché in Italia fanno molti show però fini a se stessi, come per dire ok andiamo lì, facciamo questo, quello, fine. Noi cerchiamo di dare una storia un po' alla Beautiful, però con le botte, diciamo, un Beautiful con le botte.
La storyline di cui ci parlavano nella scorsa intervista, cioè di creare praticamente anche delle situazioni, delle interazioni tra i vari personaggi, poi ognuno col suo stile ben configurato, no? Sì. E creare queste interazioni, queste storie di inimicizie, amicizie e tradimenti per coinvolgere, ma secondo me è una formula assolutamente vincente. Secondo te la capacità del wrestling italiano di porsi su un terreno, diciamo, spettacolare nel senso di artistico, cioè di proporre delle scene teatrali, nel senso, e in più anche di dare un seguito, è migliore di quello americano, diciamo, siamo più coinvolgenti, si vede la creatività italiana in questo ambito?
Allora, adesso diciamo che stiamo cercando di proporre un prodotto nostro. All'inizio abbiamo cercato di prendere degli spunti dal wrestling, diciamo quello anni 80, quello Hulk Hogan, Macho Man, che erano questi personaggioni grossi che dicevano mangia le vitamine, vai a prega e vai a letto. Noi stiamo cercando di fare un prodotto del genere. Abbiamo di quei personaggi, tra il politico, che immagino che non voglio schieramenti a destra o a sinistra, però che uno dica politico sta sulle palle a tutti, diciamo così. Abbiamo il playboy, che da noi in Italia, insomma, facciamo tanto i ganzi con le femmine e abbiamo anche questo. Abbiamo di tutto e penso che il prodotto italiano e il prodotto Viva Wrestling adesso stia offrendo qualcosa che in Italia manca, che è la teatralità, come hai detto tu. E appunto, a differenza di quelli americani, abbiamo notato che noi seguiamo molto di più la caratterizzazione del personaggio. Adesso quelli in America vanno proprio giù di mosse, ma non perché sia più brutto o più bello, ma appunto perché là è più radicato. Quindi adesso si vede che si sono evoluti in un altro stadio e noi ci stiamo evolvendo in quello, però i responsi sono buoni, come ho detto, quindi penso che stia piacendo.
Io adesso, dopo questo primo blocco, lancerei il primo stacco musicale, che è la tua sigla d'ingresso sul ring. Vuoi raccontarci un attimo, prima che lo lanciamo, ce l'annunci, così anche io risparmio le corde vocali per il resto dell'intervista, ce l'annunci e ci spieghi un po' perché l'hai scelta.
Allora, la canzone è They Came In dei Battle Surfers e l'ho scelta per il ritmo all'inizio un po', diciamo, alieno, nel senso che a me piace entrare diversamente dagli altri con le luci addosso sulla giacca, con gli occhiali, tutto al buio, quindi questi suoni all'inizio caratterizzano molto il mio personaggio. Questa canzone qua ce l'avevo in mente fin da piccolo, quando ho visto Mission Impossible 2, che avevo la colonna sonora sul CD e l'ho sentita per la prima volta, quindi da lì, mentre sono entrato un giorno in palestra, mi è venuta in mente, ho detto questa è perfetta. Dopo l'ho provata a mettere su e eccoci qua.
Perfetto, quindi io su questa storia di colpo di fulmine musicale vi lascio con il primo stacco della nostra intervista e ci rivediamo subito dopo per la nostra chiacchierata con Luke Zero. I'm in, and through the phone on my wall, there are strange Bentornati a questa nuova puntata della nostra rubrica Non solo botte, targata la disperata. Io sono sempre Simone Lanzotti, abbiamo ospite Luke Zero, wrestler italiano titolato, che abbiamo deciso di intervistare per continuare il nostro viaggio all'interno del mondo del wrestling all'italiana, che sta esplodendo molto bene, come stiamo apprendendo da due interviste sull'argomento. Allora, ciao Luke, bentornato.
Ciao a tutti voi.
Allora, prima ci siamo lasciati andare a vari argomenti, abbiamo parlato di come ti sei approcciato tu al wrestling, chi erano i tuoi ispiratori, le tue muse, diciamo, da questo punto di vista. Abbiamo parlato un po' anche della Viva Wrestling, che ricordiamo ha il grande merito di portare la disciplina italiana in giro, di farla conoscere e anche di cercare di dare qualità alla disciplina fatta in Italia, come tu ci dicevi, curando molto lo spettacolo e la continuità delle storie che si vengono ad intrecciare, e aggiungo io con un'ottima qualità tecnica, perché tutti possono vedere i video. Allora, Luke, ascolta, come si svolge la tua giornata di allenamento e dove ti alleni?
Allora, chiaramente, non possedendo un performance center come in America o nel Regno Unito o in Giappone che sia, noi siamo delle normali persone, dei normali atleti, direi, che durante la settimana si allenano in palestra, quindi vai giù di ghisa, vai giù di cardio, chi più ne ha più ne metta. Il sabato noi, per quanto riguarda noi, ci alleniamo sul ring a Modena, quindi facciamo queste macchinate con gente che viene da un po' tutto il nord Italia, perché vengono da Brescia, Mantova, Verona, Johnny Puttini da Bovolone, e ci troviamo a Modena, facciamo questo allenamento di 2 ore nel quale c'è Pietro Bobesecco che allena, che è un atleta di spicco che ha rivoluzionato davvero in Italia con Anders Diamond. Ci alleniamo con lui e cerchiamo di proporre delle mosse nuove ai ragazzi che ci sono, che vengono ad allenarsi per la prima volta. Cerchiamo di seguire il più possibile e cerchiamo di ampliare quello che è il nostro bagaglio tecnico.
Quindi diciamo che oltre all'allenamento per raggiungere dei risultati consolidati, c'è anche tutta la parte creativa e di studio, se vogliamo, per riuscire sempre ad essere innovativi e competitivi anche dal punto di vista della proposta delle tecniche.
Certo, la differenza che ti direi sostanziale sul luogo, cioè il ring da wrestling rispetto a quello delle altre arti come può essere la box, il kickbox eccetera, è che la kickbox utilizza solamente il quadrato del ring. Da noi invece è tutto il posto, tutto il palcoscenico, quindi il palcoscenico è anche il pubblico, a parte il Covid adesso che non ce lo permette, quindi è una grande mazzata non porsi col pubblico neanche per un 5 e altro. Quindi il nostro palcoscenico è dentro il ring e fuori dal ring, quindi noi cerchiamo di sfruttare al meglio quanto più attorno abbiamo possibile, e noi cerchiamo di insegnare appunto ad ascoltare la gente durante gli allenamenti.
Il vostro, da quello che mi stai dicendo, non è solo un lavoro 3D, ma è un lavoro 4D. Quando siete sul ring, intanto potete sfruttare tutto lo spazio anche in dimensioni come per esempio in altezza per i voli eccetera, che effettivamente chi combatte non sfrutta. E poi c'è questa cosa molto bella che mi hai detto del contatto con il pubblico, di saper ascoltare, quindi di entrare in empatia, che è anche quello che porta, diciamo, immagino, ad intuire quale sia l'andamento migliore da imprimere alle storie che si creano per essere più coinvolgenti. Dico bene?
Certo, l'empatia direi che nel wrestling è l'80%, se non il 100% dell'intero match. Te puoi prepararti ad un match con l'avversario da far voli da fuori dal palazzetto fino in un canale, per dire le robe più assurde che possono esistere, però se te non ti connetti col pubblico o il pubblico ti snobba, è come guardare le partite di calcio, dico adesso, senza pubblico. Sono un po' una palla, diciamola tutta. Senza il pubblico manca quella carica che cerca la gente, che cerca l'atleta.
Sì, diciamo che un po' come un culo senza buco, cioè non serve niente.
Sì.
Cioè,
esatto.
Questa poi vediamo se tagliarla, non ti preoccupare.
Ma io la terrei solo per la poesia del momento, guarda.
Devo dire, ho sentito delle vibrazioni mentre lo dicevo. Ho sentito Allora, abbiamo parlato delle caratteristiche dei vari personaggi. Io stesso ho avuto modo di vedere dei video che mi erano stati consigliati da Johnny. Devo dire che mi sono veramente sollazzato nel vedere le scenette che venivano portate sul ring, anche se scenette mi rendo conto che è riduttivo. Soprattutto poi mi sono posto anche il problema, il pensiero, la domanda: cavolo, ma quanto deve studiare uno per riuscire a creare un personaggio che abbia una caratterizzazione immediatamente riconoscibile? Penso a Casanova, appunto, altri personaggi che ho visto, e in più deve essere immediatamente riconoscibile e non essere la brutta copia di qualcun altro, proprio deve essere anche estremamente originale. Quindi anche da quel punto di vista ci vuole un'inventiva e anche una conoscenza della scena generale per evitare di ripetersi, giusto?
Certo, però ti dirò di più. I personaggi migliori, almeno per quanto riguarda il mio punto di vista, io apprezzo molto il personaggio che si chiama Mr. PDP. È uscito da poco un episodio di Viva il Wrestling che lo riguarda. E io lo apprezzo molto perché il suo personaggio è lui stesso, ma ampliato, amplificato per mille. Quindi te vedi dei caratteri comici che dici: cavolo, questo mio amico qua è così, ma per mille. Quindi secondo me un personaggio, per funzionare, deve metterci tutto te stesso e anche di più. Più te lo studi, più ci metti qualcosa che non è tuo, più perdi la connessione con quel personaggio e più non riesci più a connetterti con la gente, almeno per quanto riguarda il mio pensiero. Poi ci sono molte persone che ci perdono dietro tanto di quel tempo, che appunto tanto di cappello loro, che vengono fuori delle figate.
Beh, quindi oltre a tutta questa ricerca dal punto di vista proprio della comunicatività, dell'originalità del personaggio e della caratterizzazione, c'è poi anche tutto il lavoro atletico che va fatto, imparare a cadere, imparare tutti, cioè partire dalle basi per poi arrivare a diventare acrobatici e anche convincenti per il pubblico. Ma ascolta, sulla scia di questo argomento, raccontaci del tuo personaggio, quindi un po' le caratteristiche che ha, come ti sei impostato, diciamo, dal punto di vista scenico, e poi parleremo anche dell'atto tecnico delle tue performance.
Allora, il mio personaggio si chiama Luke Zero, come hai anticipato te prima, è un po' lo stronzetto di turno, diciamo, che è colui che se la tira e che se la crede migliore degli altri, che cerca di trarre beneficio dagli inganni e l'importante è vincere, diciamola così, come il detto di una famosa squadra calcistica, che non ho favoritismi, non voglio creare antipatie agli altri, l'importante è vincere per il mio personaggio. Quindi direi che quello che racchiude il mio essere è quella frase lì. Poi certo, ho sviluppato il personaggio in base appunto a quello che ti ho detto prima, quindi Chris Jericho ha preso molto del suo savoir-faire, diciamo così, e l'ho amplificato per mille e messo un po' più del mio. Quindi il mio personaggio è un personaggio che entra che cerca di tirare attenzione su di sé, quindi già da quando è sul ring se la tira con l'altro, sbeffeggia, si crede il migliore, gioca di luci l'entrata con le luci della propria giacca e con gli occhiali. Quindi consiglio, a quando ci sarà il prossimo episodio di Viva il Wrestling, di vedere per rendersene conto. È uno che se la tira, in poche parole.
Ho capito, quindi diciamo, ma sei tu che hai l'animo tiraiolo in fondo, oppure è un personaggio artatamente tiraiolo?
No, non sono uno che se la tira, sinceramente. Poi non penso che qualcuno lo ammetterà mai che se la tira, se ognuno se la tira. Mi piace essere il cattivo della situazione, perché so che essendo tale riesco a tirare fuori il meglio del mio avversario. Nel senso, un incontro è fatto di due o più persone. Se una persona, appunto qua si vede il fattore esperienza, cerca di fare io sono il migliore, l'altro fa cagare, aspetta, si può dire fa cagare?
Sì, vai, vai.
Viene fuori un incontro che insomma la gente non si ricorda e la gente sbuffa e la gente va in bagno. È la cosa più brutta che esista, quando la gente va in bagno durante il tuo match, perché proprio lì è l'apoteosi del match venuto male. Quindi l'importante che sia la caratterizzazione del personaggio, cosa che sia un personaggio che aiuti l'altro a valorizzare. Se c'è questo connubio tra i due viene fuori un bel match, secondo me.
Su questa scia aggiungo un'altra cosa, se ci fai caso, dai cartoni animati ai film, alla fine i cattivi sono sempre più fighi dei buoni, cioè hanno sempre qualche gadget in più, hanno sempre il vestitino da cattivo che è sempre più figo, no? E hanno dei poteri allucinanti, cioè i buoni vincono perché sono buoni e quindi devono vincere, ma il cattivo di solito è molto più accattivante, scusa gioco di parole, del buono, quindi secondo me è una scelta vincente, anche perché poi stimoli negli spettatori, diciamo, la voglia di prendere parte per uno o per l'altro a seconda di come tu ti poni, no? È molto interessante questo aspetto. Luca, ascolta, quali sono, ecco, abbiamo parlato dal punto di vista scenico, no? Se vogliamo, il tuo personaggio, ma dal punto di vista tecnico, atletico, sportivo, di performance proprio, cosa ti caratterizza? Quali sono le tecniche che ti piace portare di più? Quali sono quelle che ti identificano maggiormente?
Allora, diciamo che ogni lottatore ha le sue finisher, ovvero le cosiddette mosse finali, che sono le mosse più efficaci con il quale cerchi di finire l'avversario. Le mie sono diverse. Di recente ho adottato una sottomissione che ha le gambe, è una sottomissione che ti chiude in figura 4, cioè le gambe incrociate praticamente, e fa cedere l'avversario che fa leva sulla caviglia. Quindi io ti direi che sono una persona che gli piace molto lo stile tecnico e lo stile botte, nel senso io sono più diretto, mi piace poco fare dei voli dalla corda e quant'altro, perché penso che in una lotta uno cerchi di picchiare l'altro sostanzialmente, quindi pochi voli, meno voli e più pugni. Vediamola così, io vado molto di calci e ginocchia e quello è il mio stile.
Quindi diciamo che tu punti sul pragmatismo come cifra proprio del tuo modo di praticare sul ring.
Esatto, sì, direi proprio anch'io.
Ma sai, quando mi parlavi della finalizzazione, diciamo, per portare l'avversario ad una leva alla caviglia, mi è venuto in mente un lampo, questo non c'entra una mazza, però mi è venuto un lampo in mente. Io ero un fan di Ramon Deckers, il compianto Ramon Deckers, il kickboxer, combattente di Muay Thai, una bestia, e mi ricordo una volta che l'ho visto finalizzare in pochissimo tempo da Genki Sudo, che era un lottatore di MMA, e io ho sempre visto Ramon Dekker fare dei KO spaventosi, poi veramente era un olandese, una bestiaccia con una tecnica mostruosa e le tibie di adamantio. L'ho visto mettere giù da Genki Sudo e finalizzare con una leva alla caviglia a poco dall'inizio, adesso non mi ricordo i tempi precisi, ma a pochissimo dall'inizio della prima ripresa. Ho detto no cazzo, Ramon Deckers, appena mi hai parlato della finalizzazione alla caviglia mi è venuto in mente lui. Bene, non c'entra un cazzo, problemi dell'età, vabbè, allora. Senti Luke, io lancerei un altro stacchino musicale e ci rivediamo subito dopo per proseguire l'intervista con Luke Zero. Hang on till tomorrow, because tonight the stars break fall. Will you believe and will you learn to scream like me? Let's go. There's something to it. We'll be right back.
cold. Hang on to tomorrow, because tonight the stars target Earth for me, because tonight the stars sing your favorite song, because tonight the stars show the way to die.
Ciao a tutti cari amici, bentornati a questa nuova puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata alla disperata qui su Radio Bandiera Nera. Io sono sempre Simone Nassotti, abbiamo ospite Luke Zero, al secolo Luca Pellichero, wrestler italiano, che ci fa il grande piacere di essere ospite qui oggi. Abbiamo avuto due blocchi molto, molto interessanti prima, dove abbiamo parlato di vari argomenti inerenti al wrestling. Luke, abbiamo parlato di come ti alleni, quali sono le peculiarità sia del tuo personaggio che della parte tecnica di quello che tu fai. Adesso parlaci un po' della tua carriera, diciamo come sei arrivato ai risultati che hai raggiunto e poi ci dirai tu stesso quali sono.
Allora, io ho iniziato, come vi ho detto prima, nel wrestling 7-8 anni fa a Mantova, allenandomi nel polo di Crazy G, che è un'altra stella, un'altra leggenda del wrestling italiano, primo campione dei pesi leggeri, tra l'altro italiano, penso, Crazy G, non voglio dire castronerie, quindi Crazy G, perdonami, non picchiarmi. Abbiamo iniziato appunto 8 anni fa e ho debuttato ufficialmente il 23 gennaio 2016 a Mantova, quindi pubblico di caso, ho debuttato nel main event della serata. È andata come è andata, cioè ho perso, però insomma ci può anche stare come prima sfida. E sono arrivato adesso che sono il campione delle regioni. E questo titolo l'ho ottenuto prima, era chiamato titolo regionale di Irpinia, perché appunto prima di diventare campione delle regioni ero campione di Irpinia, della regione di Irpinia. E ho ottenuto il titolo l'anno scorso, nel 2019, ad agosto, il 15 agosto, e l'ho difeso per un numero svariato di volte. Come potete vedere in Viva il Wrestling, l'ho difeso prima contro Rocco Casanova a ID di marzo, quindi periodo pre-Covid. Poi l'ho difeso contro JT9, che è l'ex campione italiano, nel più recente Canti di Guerra, quindi pubblico a numero chiuso, distanziato, un'orda vichinga, che vi chiederete che cos'è un'orda vichinga, però lo scoprirete al prossimo episodio. Quindi lì, qui lascio la suspense e la magia del momento. Ho difeso il titolo contro JT9 e adesso il 12 settembre, il giorno del giudizio a Modena, ci sarà questo show che decreterà il vincitore tra il team Viva, che è un team formato da me e da altre persone del roster Viva, contro il team Leggende Italiane, il team Andras Diamond, che sono appunto delle leggende, delle figure italiane di wrestling, e quindi ci sarà questo scontro tra due fazioni. Quindi consiglio a tutti di non perdere questo show.
Beh, anche io mi sento di consigliarlo, perché è diciamo una realtà italiana importante che ha bisogno anche di sostegno, e presenziare agli eventi è anche importante per testimoniare la nostra riconoscenza, ragazzi, per l'impegno che profondono in questa missione di diffusione dell'eccellenza italiana nel wrestling. Senti, tu parlavi prima delle difese del titolo. Ora, adesso noi sappiamo c'è un grande lavoro nel wrestling tecnico, è rischioso, perché ne parlavamo anche con Johnny Puttini, ci sono stati insomma degli infortuni non da poco nella disciplina, però diciamo non essendoci un KO come ci può essere nelle arti marziali o negli sport da combattimento, come viene stabilito, ecco qui ti chiedo un po' di svelare un piccolo segreto, ecco, come viene stabilito, diciamo, chi riceverà il titolo, alla difesa del titolo chi vincerà, come funziona il meccanismo, diciamo? Immagino che sia tutto in funzione dello spettacolo.
Certo, è tutto in funzione della storyline, però ti rispondo a questa domanda facendo riferimento alla federazione di wrestling più grossa al mondo, quindi la WWE americana, in cui il titolo lì lo ottiene chi riesce a vendere più magliette, sostanzialmente. Sembra una stupidata, ma è così. Nel senso che la persona che, non che vende più magliette, è un modo di dire, ma che vende più articoli, che chiama di più il pubblico, che vende più biglietti, che riesce a fare più selling del merchandise, diciamo, ha come riconoscimento questo titolo, che in teoria dovrebbe portare la gente ancora di più a seguire il prodotto, perché tale persona è diventata campione di tale federazione. Da noi è un riconoscimento comunque, se non in maniera più piccola, è un riconoscimento al lottatore per il suo sforzo, eccetera, e anche per, chiaramente, per storyline, quello direi sempre. Però non a livello WWE, è sempre quella la storietta sotto.
Non c'è magari un'eliminazione vera e propria, però comunque viene premiata la capacità del lottatore, le sue doti sia atletiche, sceniche, tutto quello che fa parte di un buon wrestler, cioè la completezza dell'atleta, diciamo.
Sì, esattamente, direi che hai colto nel segno.
Allora, un'altra domanda per rimanere in tema. Ecco, tu ci hai parlato di Mr. PDP prima. Chi vedi anche, chi ti piace nella scena italiana? Chi ti ispira? Chi è, secondo te, un artista che ti piace e che vale la pena di seguire?
Allora, prima vi ho parlato di Mr. PDP. Non vi ho parlato di lui solamente perché è uno dei miei cari amici, lo conosco da molti anni, ha iniziato un anno prima di me sempre ad Asola, quindi conosco il suo potenziale e so che dovrebbe meritare di più di quello che sta ottenendo adesso, dovrebbe ottenere di più di quello che sta ottenendo. Comunque è una persona d'oro. Lui e un altro italiano, quindi non parlo in Casa Viva, che ce ne sono veramente tanti in Casa Viva, un bellissimo roster, quindi se vedrete le puntate potete anche giudicare voi, quindi lì sono di parte viva. Un ragazzo italiano che secondo me vedremo tra poco spaccare tutto è Akira, si chiama, è un ragazzo giovane che lottava in un'altra federazione italiana, che ha iniziato veramente da giovanissimo e adesso lotta con il ben più famoso Tajiri in Giappone. È venuto qua in Italia a fare uno stage dimostrativo, come succede spesso, come venga l'atleta estero a fare questo stage per imparare dall'esperto. Lui è rimasto colpito da questo ragazzo, adesso è in Giappone che lo fa per lavoro, quindi fra un po' lo vedremo davvero sul tetto del mondo.
Fa un enorme piacere, perché comunque, diciamo, è una prova ulteriore del percorso che sta facendo il wrestling in Italia e finalmente sta venendo a galla come merita. Ci sono, oltre a quello che ti ho detto prima, se vuoi ribadirlo, insomma, degli eventi in programma a cui vuoi invitare tutti, che vuoi far conoscere?
Allora, io direi a tutti di seguire il canale Viva di YouTube, di Facebook, di Instagram, che in questo periodo vengono pubblicati dei nuovi episodi di Viva il Wrestling, che sono a presentare lo show, il prodotto che ci sarà il 12 settembre a Modena, Portile di Modena. Troverete la locandina appunto sui canali Facebook, Instagram, Viva il Wrestling e Luke Zero. Quindi consiglio a tutti di seguire queste pagine qua e in più le pagine degli atleti, che vedrete aggiornamenti su, magari non la Viva, ma aggiornamenti sugli atleti stessi, potrete seguirli anche più da vicino e scambiare, che ne so, anche due parole.
Un'altra cosa che ti volevo chiedere: se qualcuno volesse provare la disciplina, volesse cimentarsi, tu prima mi dicevi, quando parlavamo fuori onda, ma puoi venire a provare anche tu, vienici a trovare. Allora io girerei l'invito ai nostri ascoltatori, quindi se vuoi magari raccontarci dove si può venire ad allenarsi e se ci sono delle limitazioni. Non so, tu prima dicevi che potevo venire anch'io, ragazzi, io ho 42 anni, quindi se hai invitato me, immagino che chi ne ha 20, a maggior ragione, può andare tranquillo. Ok? Allora, Luke, dove possono trovarti i nostri amici?
Allora, io invito tutti a venire a Portile di Modena, appunto dove si terrà lo show, che è anche la nostra, è il nostro performance center, direi così perché dirlo in inglese fa figo. È il nostro, la nostra sede dove ci alleniamo tutti i sabati dalle 2 alle 6, a volte anche ad oltranza, dipende da quanta gente c'è. Appunto, se volete seguire, se volete togliervi questo sassolino dalla scarpa nel dire voglio provare il wrestling, lo vedevo da piccolo, voglio provarlo, voglio farlo, voglio diventare un wrestler, venite, parlate anche con me, il mio contatto Instagram lo potete trovare, Luke Zero Wrestling, e mandate un messaggio e ci possiamo mettere d'accordo sull'orario, il giorno d'allenamento e magari anche un passaggio. Ci si aiuta come ci si aiuta.
Molto bello anche questo fatto che c'è molta coesione tra voi atleti e poi mi diceva appunto anche Johnny nella scorsa puntata, non essendo un settore che attualmente dia grosse rendite, c'è una solidarietà, diciamo, tra gli atleti per poter arrivare ad allenarsi. Molti dei vostri ragazzi, lo so, che lavorano e finito lavoro vanno in palestra, non ci sono sovvenzioni, quindi comunque tutto questo impegno, tutto questo sacrificio, soprattutto il sacrificio, è alleviato da una grossa solidarietà e da una grossa disponibilità dei più esperti, dei più anziani della materia, della disciplina, nel tirare su le nuove leve. E questa secondo me è una cosa molto bella, questo passaggio di testimone.
Guardate, se posso aggiungere qualcosa, quando verrete a fare wrestling, io spero a tutti quanti voi che verrete di poter firmare un autografo, perché sembra una stupidata, però la prima volta che ho firmato un autografo è stata ad una bambina che mi guardava con gli occhi a cuoricino, come quando io andavo da piccolo a vedere gli atleti nei palazzetti. Quindi io lo auguro a chiunque venga di arrivare a tale livello, che sembra una stupidata, però capirete quanto sia bello connettersi col pubblico in questo modo, facendo ciò che piace.
Un tuffo nei ricordi della nostra infanzia e un tuffo dalla terza corda, connubio veramente esaltante. Luke, io come sempre ti faccio la domanda di rito che facciamo a tutte le persone che vessiamo con le nostre interviste. Hai un consiglio da dare ai nostri amici ascoltatori?
Seguite la via del fastidio.
E vai, ottimo. Grazie, allora io ringrazio Luke Zero della Viva Wrestling che ci ha fatto il grande piacere di essere il nostro ospite e mi auguro di avere in futuro anche degli altri tuoi colleghi per aiutare, diciamo, a modo nostro, a diffondere la disciplina del wrestling tricolore il più possibile, perché ci sono ragazzi che si allenano, che sudano e qualche volta anche sanguinano. Va bene, Luke, io ti ringrazio tantissimo, buon lavoro, un grande in bocca al lupo per la tua carriera e io mi andrò a vedere tutti i video che ci hai consigliato. E io vi lascio con il nostro ultimo stacco musicale, vi rimando alla prossima puntata della nostra rubrica Non Solo Botte, targata la disperata. Se avete una disciplina di cui volete parlarci, se volete parlarci della vostra disciplina, potete contattarmi al 353 35 98 563 via WhatsApp. Ciao a tutti, grazie ancora Luke.
Grazie a voi.